Interlinea, leggete tra le righe con noi.
Bentornati ascoltatori e ascoltatrici su Interlinea. Io ho stoppato Elena che voleva fare l'intro.
No.
Dai, rifalla.
No, bellissima la tua. Stavo cercando di capire il momento giusto, ma l'hai capito te. È stato proprio il momento giusto.
Sei sicura che non vuoi rifarla?
No, sono sicurissima. Okay. Cioè, sì, sono sicurissima.
Ok. Vabbè, comunque, allora, bentornati ascoltatori e ascoltatrici su Interlinea. Allora, oggi è puntata un po' speciale perché non sapevamo di che cosa parlare.
Tutte le nostre puntate sono speciali.
Infatti, ribadiamo sì. Questo.
Questa è più speciale.
Questa è più speciale delle altre.
Questa è più speciale delle altre.
Va bene.
E non sapevamo di che cosa parlare e quindi io ho...
aspetta un attimo, falso fact check, perché Gaia ha detto non ho idee e poi io ho subito mandato un messaggio con quattro proposte.
Anche questo è vero.
Però è vero.
Puntata di oggi è stata proposta da Gaia.
E in realtà è stata proposta da mia madre, proprio quello che vi volevo raccontare. Sì, perché praticamente eravamo a tavola insieme a cena e io le faccio tipo, non so cosa parlare, di cosa parlare in puntata, volevo una roba un po' interessante, così. E lei mi fa... potresti parlare di quel libro che avevi letto una volta, quello delle pecore, degli androidi, che tra parentesi è Ma gli androidi sognano pecore elettriche, che è un libro di fantascienza.
Ne avevi già parlato?
Sì,
peraltro.
Ne avevo già, infatti, ma mia madre è grande ascoltatrice interlinea. E quindi da lì ho pensato e ho detto, ma se noi parlassimo dei libri con i titoli più strani? Ci starebbe. E infatti ho proposto questa idea ed è stata
accettata
molto gentilmente dalla Cecilia e dalla Elena.
Dalla Cecilia e dalla Elena.
Sì, sono dei volgarismi, sai cosa sono? A filosofia ve lo spiegano?
Guarda Gaia, non è che devi andare sulle difensive subito. Ragazzi, io e Gaia qua Interlinea siamo cattivissime.
No, sto scherzando.
Ragazzi, io... Cioè, ascoltatori, voi dovreste vederle fuori da Interlinea, tutti i bacini.
È vero. Non so cosa ci succede qua. Non so cosa ci succede.
Ma niente, così per divertimento. E quindi, niente. Allora, raga, io ne ho trovati veramente di fuori di testa. Ce n'è uno su Madre Teresa di Calcutta.
No!
È quello di cui parli tu! ma io non leggo i messaggi del gruppo.
Ragazzi, nel
cazzo.
Senso... Vabbè, no, perché noi dobbiamo dire, noi la sera prima, noi uguale Elena in particolar modo, però se posso dire noi ed
no,
Elena me lo concede.
Te lo concedo.
Ok, la sera prima chiediamo, ragazzi, di che cos'è che parlate domani, perché sapete, ci sono un po' gli stessi titoli che girano. Tutti rispondono, Gaia non risponde, e quindi a volte i titoli sono comuni.
Sera.
Ah, va bene, ok. No, perché l'ultima volta, invece, gliel'ho chiesto la mattina... E la sua risposta è stato un vocale in cui mi diceva, ma che voglia hai di parlare la mattina?
No, perché allora, no, nel senso, perché lei non è che mi ha scritto un messaggio, mi ha scritto una valanga di messaggi. Stavo facendo colazione, perché io mi sveglio alle 7, stavo facendo colazione e, insomma, indispettita da questo tartassamento, le ho detto, ma scusa, ma tu la mattina alle 8 hai tutta questa voglia di far conversazione?
Ma infatti, cioè, peraltro, i titoli che portavamo molti coincidevano, quindi in realtà la domanda era del tutto giustificata.
Sì, se te la vuoi raccontare così, sì.
Ma è andata così. Andiamo avanti.
Allora, chi parte per prima?
Se volete parto io, così poi nella prima canzone voi vi dividete.
Madre Teresa di Calcutta.
Se no, se vuoi partire tu che ne hai uno...
Io ne ho uno strabreve, se vogliamo.
Vai.
Allora, questo libricino super brevissimo si intitola Chi non la fa, la aspetti. Chi non la fa, la aspetti è un libro che parla di stitichezza. Infatti il sottotitolo è Rimedi e risate per la stitichezza. E allora, ho scoperto che questo è un problema che sempre più spesso affligge i paesi a elevato sviluppo tecnologico e che riguarda più del 20% della popolazione occidentale.
Ma va.
Tra l'altro, adesso dirò una roba, tanto lei di sicuro non ascolta la radio, una mia amica, raga, un anno, l'ultimo anno di liceo, ve lo giuro, io davo di matto perché lei soffriva sempre di stitichezza e le aveva provate tutte, raga, cioè di ogni ne aveva provate per riuscire ad andare in bagno e non riusciva. Ed è stato molto divertente perché poi ogni volta le facevo delle battute tipo, vabbè, vai a cagare, così.
Cioè, è una delle battute più brutte che abbia mai sentito.
Va bene, Cecilia, vuoi farne una tu sulla stitichezza?
Ma assolutamente no, infatti io sto zitta.
Ok, no, mi sembra che tu stia parlando in realtà.
Oh.
Vabbè, niente, ritorniamo seri. Quindi questo problema riguarda più del 20% della popolazione occidentale, perché mangiamo troppo male e quindi le sedute sulla tazza del water si fanno sempre più lunghe e improduttive. Questo è quanto c'è scritto nel libro, non l'ho scritto io, ve lo giuro. E quindi questo libro affronta tra il serio e il divertente, diciamo, questo spinoso argomento, suggerendo diverse soluzioni per questo disturbo così diffuso e spesso sottovalutato. Quindi è un utile vademecum da tenere sempre a portata di cesso.
Comunque, ascoltatori, il mio rimedio quando non cago da 4 giorni lavorativi è tipo mangiare una mela o delle verdure fibrose.
Una mela?
Sì.
Allora, io non ho di questi problemi, ma una persona, che non dico chi, che conosco...
La famosa amica, no, perché c'è una mia amica. Certo, vado, dica.
La persona...
Ma tu sei single? No, non chiedo per me,
è una mia amica.
No, ma raga, però in questo caso davvero,
Ceci,
io non so...
Ceci quando non riesce a cagare non prende i lassativi, ma prende... Cosa che prendeva okay,
questa è una bellissima battuta, per esempio. Questa è una bellissima battuta. Sì, perché l'anno scorso stavamo facendo una puntata in cui appunto stavamo parlando di
una novella di Boccaccio
del Decameron e niente, io a quanto pare non ero particolarmente a conoscenza del significato di lassativi, perché lassativi pensavo da lasso, quindi qualcosa per addormentarsi, ma tutti sanno che chiaramente non è questo.
A volte l'etimologia ti fotte.
A volte l'etimologia fotte. Una persona che conosco non prende la mela, ma tipo il kiwi, dice che è una cosa super
utile. Ah, i kiwi pazzeschi. Ma anche un'altra cosa, raga, vi devo raccontare questa. Allora, io quest'estate sono andata al mare, ok? E praticamente ho fatto i primi tipo 3-4 giorni in cui soffrivo di stitichezza e... A una certa, io sono ipocondriaca, no? Quindi a una certa ho impanicato e ho cercato su internet e faccio cosa succede se soffri di stitichezza e non vi bagno da 3 giorni. E tipo c'era scritto
hai
che...
Hai il cancro, stai per
no,
morire.
No, oh, mia. Ma tu ridi, ma c'era scritto che mi poteva esplodere tipo l'intestino, perché io panico, io sono intollerante al lattosio, il giorno dopo mi sono bevuto un bicchiere di latte, tutto risolto. Quindi ecco, intolleranti al lattosio, se soffrite di stitichezza, latte. O pancarrè.
Io non so se questo sia proprio un ottimo consiglio, però...
Però...
da casa ci scrivono anche succo d'arancia.
Succo d'arancia.
Ah raga, succo d'arancia e caffè, come combo...
Caffè e sigaretta, secondo me, tantissimo. Caffè e sigaretta è il massimo.
Ora a me stiamo dando tipo... Da mela siamo arrivati a modi per distruggere il tuo stomaco,
esatto,
in modo irreparabile.
Beh, però il risultato poi viene ottenuto in teoria,
ci
no?
Sta. Bene, andiamo oltre.
Torniamo ai libri con...
I titoli strani,
con
esatto.
Titoli strani. Allora, quando Gaia in realtà ha tirato fuori l'idea di una puntata in cui parlavamo di titoli lunghissimi e titoli strani, io ho capito subito che dovevo parlare delle light novel. Le light novel, che è il nome del genere tradotto dal giapponese, in giapponese vuol dire letteralmente romanzo leggero, sono un tipo di romanzo illustrato giapponese.
Non ho capito. È
le
un titolo
novel,
tradotto
dal giapponese. Mica ti leggo il giapponese.
No, ma il giapponese... Allora, in giapponese questo titolo vuol dire...
Romanzo leggero.
Che anche light novel vuol dire romanzo leggero.
Sì.
Ah, ok. Ah, ok.
Non era difficilissimo, Gaia.
Scusa, io non studio filosofia.
Infatti, appunto.
Le
il
light
ragionamento
novel,
non è così.
Le light novel sono... Guardate, ragazzi, che io ho il mixer davanti, quindi in ogni momento posso silenziarvi.
Ma anche te,
Allora, le light novel sono un tipo di romanzo illustrato giapponese con le caratteristiche estetiche e lo stile di un manga. La stesura del testo è del tutto simile a quella di un romanzo, a cui poi vengono aggiunte le illustrazioni create dagli scrittori stessi o dai character designer e illustratori. Nonostante siano stilisticamente simili ad un manga, le light novel sono da considerarsi opere in prosa, pensate come romanzi per adolescenti o per un pubblico giovanile. Alcune light novel, tra l'altro, hanno ispirato diversi manga o anime e pertanto sono viste come sottogeneri del manga. In Italia le light novel non sono molto diffuse, ne trovate solo alcune tradotte, appunto però se poi l'anime è stato molto famoso o il manga molto famoso e allora si traducono anche le light novel, che però viene chiamata romanzo, cioè adesso in libreria potete trovare i 3 romanzi di Demon Slayer, il romanzo di Diario della Speziale e penso qualcosa anche di Sword Art Online. Questo è il discorso da fumettivendola quando arriva il cliente che ti chiede se hanno le light novel. Allora, per chi conosce il genere, tutti sanno che hanno dei titoli ridicoli lunghissimi che io adoro troppo e ve ne leggo 3 tradotti in italiano.
Vai.
e poi vi racconto un po' come è nato il fenomeno. Allora, primo titolo. Settimo loop temporale. La cattiva si gode una vita spensierata come la sposa del suo nemico.
Ma che titolo è? Cioè, ma è lunghissimo.
Questo è tutto il titolo.
Cioè è la trama praticamente.
Esatto. Secondo. Anche se sono una cattiva incompetente. La storia dello scambio di corpo della farfalla ratto nella corte delle fanciulle.
Ma non sono dei titoli super lunghi?
Sì, sì.
Ma secondo te è anche una cosa culturale? Mi viene da chiederti.
Dopo in cui parlo di come è nato questo fenomeno ridicolo, ma che, cioè, io adoro, lo vediamo. Il terzo titolo, di cui poi vi parlerò anche della trama, è Il book caffè della salvatrice in un altro mondo. Vi sembra corto? Il sottotitolo è Mi hanno chiamata in un altro mondo come la loro salvatrice, ma dato che sono una donna sulla trentina, questo è impossibile. Quindi ho creato un book caffè senza farmi notare.
Cioè, questa è la sintesi
È
la sinossi.
Esatto, è la sinossi e la mettono sulla copertina. E infatti adesso, cioè, io suppongo che come Cecilia vi starete chiedendo perché. Cioè,
esatto.
Ti prego, Elena, spiegami perché.
Esatto.
Noi abbiamo i titoli come La rosa, il nome della rosa, il pianto,
ma
la divina commedia.
Ma posso dire una cosa?
Sì, sì, sì.
Ma tu lo sapevi che anche One Piece di Naruto ha i titoli stralunghi?
One Piece di Naruto?
Sì.
One Piece e Naruto sono due serie diverse.
Io pensavo che Naruto fosse l'autore.
Va bene, Gaia, va bene.
Vabbè, One Piece. One Piece io guardavo solamente il cartone sulla
okay.
Rai. Vabbè.
E?
Carino, io ero strafissata
no,
con quella tipa...
No, cos'è che avevi detto all'inizio? Ero troppo distratta da One Piece di Naruto.
Ha anche, un titolo lungo.
Anche One Piece ha i titoli lunghi.
Ah, ok, ma degli episodi o dei capitoli?
Ti fai troppe domande tu,
scusa,
eh?
Scusami tanto. Allora, come è iniziato questo trend? Secondo alcuni, il trend iniziò sul sito giapponese Let's Be Novelists, dove le light novel venivano pubblicate liberamente prima di diventare libri veri, tipo Wattpad, insomma, Wattpad giapponese. I titoli lunghissimi servono perché le persone scrollano tra tantissimi titoli e se vedono il romanzo della rosa, la piuma, cioè cose del genere, no? Dovrebbero cliccare, leggersi la trama e da lì decidere se a loro interessa. E proprio da lì è partito il trend di mettere la sinossi nel titolo, per aiutare i lettori a capire quali light novel fossero giuste per loro. Con click in meno, insomma.
Ok.
Kakeru Takamine, l'autore della light novel Come sciogliere il cuore della cattiva, dice: molti lettori giapponesi di oggi vogliono che il titolo spieghi loro tutta la trama. Usano il titolo per decidere se comprare o no un romanzo. Per questo oramai è necessaria una lunga descrizione. Inevitabilmente ci sono tanti titoli lunghissimi.
Ma scusami, intervento. Ma se
no,
io
vai.
Semplicemente avessi un libro come, cioè, tipo nella nostra cultura occidentale,
sì.
In cui da una parte c'è il titolo e dall'altra parte c'è la sintesi della trama, non va bene?
Però allora ti direbbero: ma che senso ha avere il titolo? Cioè, metti
okay.
la sinossi e basta.
Sì, sì, effettivamente il titolo è chiaramente una cosa culturale, no? Se ci pensi in un certo
sì.
senso, cioè, vabbè, il titolo chiaramente è funzionale, però
sì.
le modalità con cui viene scritto, sì.
Cioè, magari loro se vanno in una libreria, hanno le coste e sulla costa vedi la sinossi, senza
sì.
dover...
Però secondo me il fatto che ci siano due step...
Sì.
Da persona appartenente alla cultura occidentale, quindi da prendere con le pinze, nel senso è chiaro che sono abituata a questo. Però mi viene da dire il fatto che ci siano due step è quasi positivo, perché tu inizialmente vedi un titolo, quindi sai solamente una piccola parte, cioè ti puoi solo immaginare quello che sta andando a trattare, ti fai un'idea
sì.
che potrebbe essere totalmente falsata, no?
Però allora, cioè, secondo me alcune persone potrebbero dirti la stessa cosa della copertina, cioè dell'illustrazione.
Ah, della copertina.
Cioè, perché mettere questa, se c'è il titolo, allora poi a seconda del titolo lo prendo, cioè la copertina serve a pam, darti un'idea di cosa succede, dei personaggi
sì.
se magari sono illustrati.
Questo è vero, però...
E allora magari invece, cioè, oltre a chiaramente alla copertina, allora ti mettono un titolo che in realtà è un po' una sinossi.
Sì, 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 ho capito. Cioè, vero, però comunque chiaramente l'effetto del titolo e l'effetto della copertina
sì, sì.
cioè sono chiaramente differenti, mm-hmm. no? Quindi non lo so, a me il fatto che ci sia il titolo che può dire tutto e veramente niente invece,
mm-hmm.
no? Di quello che sta andando a raccontare il romanzo è un bel fattore.
Sì.
però chiaramente io sono abituata al titolo, quindi forse lo dico anche da persona occidentale. Chiaro.
Ma infatti a me piacciono proprio perché sono in questa nicchia.
Certo.
Cioè a me ride quando vado su Seven Seas e guardo che è una casa editrice inglese che sta portando questi titoli negli Stati Uniti e vabbè, in inglese insomma, li sta traducendo. Mm-hmm. E lì su quel sito mi diverto a leggere i titoli e li trovo, cioè trovo anche utile che il titolo mi dica tutto. Però effettivamente se fosse così tutta la libreria non so come mi sentirei.
Esatto. Cioè non ci sarebbe la cosa della scoperta, no? Mm-hmm. La scoperta vera e propria attraverso un titolo che magari non dice niente. Però è interessante, molto interessante questa cosa. Mm-mm.
E allora volevo, perché in realtà oggi dovevamo dire il libro con il titolo strano e poi parlarvi della trama. Io invece ho deciso, no, io sono speciale e parlo delle light novel. Però comunque ho messo un libro di cui fare l'approfondimento, che è appunto il Book Café della Salvatrice in un altro mondo. Mi piace perché cerca un po' di rovesciare i topi del genere isekai, di cui abbiamo già parlato, ma per chi non se lo ricordasse, praticamente una persona del nostro mondo viene spedita in un altro mondo, in un universo alternativo, che è di solito un fantasy medievale, ma non necessariamente. Questo libro in realtà io lo volevo leggere da tipo un anno, però raga, cioè, ogni volta che lo restoccano finisce in 10 secondi, cioè manco i biglietti di Beyoncé, io non capisco perché, e finalmente sono riuscita a prenderlo settimana scorsa, quindi tra un paio di settimane, se tutto va bene, arriverà la recensione, raga, se... E di cosa parla il libro, se siete interessati anche voi, anche se penso che ormai sia sold out, cazzi vostri. Parla di Tsukina, un'impiegata sulla Trentina che ama leggere. Un dio le dice che deve andare in un altro mondo per salvarlo, lei non è proprio contenta, insomma. E quindi, quando arriva nell'altro mondo, decide di usare i suoi poteri magici per creare un book caffè e farsi i cazzi suoi, senza le rogne del capitalismo, e viversi una vita proprio stile cottagecore, tranquillissima. Il suo primo cliente è un soldato che ama leggere, e chiaramente parte del motivo per cui ho preso questo libro, perché è illustrato sulla copertina ed è un fregno della Madonna, e poi da lì partono le loro peripezie. Quindi questo è il Book Café della Salvatrice in un altro mondo. The Savior's Book Café in Another World, se volete cercarvelo su Amazon.
Però questo ha un titolo un pochino più corto, dire.
Però il sottotitolo era bello lungo.
È vero, però era quello del sottotitolo, hai ragione.
Sì, vabbè, e poi cioè, dici che questo è un titolo corto perché hai sentito gli altri.
Sì, infatti, perché comunque di per sé non è un titolo corto, esatto. Paragoniamo a quelli nostri occidentali.
E se volete, ascoltatori, vi mando una canzoncina.
Vai.
E poi nel frattempo voi immaginatevi Cecilia e Gaia che lottano per chi parla di Madre Teresa.
No, ma le lascio a Ceci, tanto io ne avevo 4 dei libri portati, quindi anche se lo porto.
E poi torniamo. Questa è Dusk Till Dawn.
Ed eccoci tornati in radio. Era bella questa canzone, la sentivo da una vita.
Molto bella.
Sì, quando l'ho vista sulla lista delle canzoni ho detto wow.
Ma che peraltro vedo che poi c'è anche quella di Bob Sinclair, Love Generation, che ho ascoltato tipo dopo anni e anni, prima venendo qua in studio.
Dai!
E adesso la vedo sul mixer, sì.
Incredibile.
Effetto farfalla.
L'effetto farfalla.
Non è vero.
Farfalla però. Va bene, andiamo avanti.
Dai, parlami di Madre Teresa di Calcutta.
Yes, allora, che bello onore poterne parlare. Io sono, cioè, quando ho letto questo titolo sono veramente rimasta un attimo così. Perché il titolo è La posizione della missionaria, teoria e pratica di Madre Teresa. ora.
Amen.
Amen.
La posizione della missionaria.
La posizione della missionaria, il che mi fa abbastanza ridere. Peraltro, anche in questo caso, il titolo non è particolarmente corto, diciamo anche questo. Che,
È che oramai, dato che sono partita io con le light novel, tutti i titoli sembrano corti.
È vero.
Assolutamente insane che ho detto prima.
Però, cioè, diciamo che per, insomma, il nostro mondo occidentale, esatto, la posizione della missionaria teoria e pratica di Madre Teresa è un titolo abbastanza... Poi magari in realtà teoria e pratica di Madre Teresa potrebbe essere un sottotitolo, è ora che ci penso, essendoci poi un punto. Però comunque
rimane molto... Anche la posizione della missionaria è un bel titolo.
È un bel titolo, in ogni senso. Di chi è questo titolo? Questo è un libro di Christopher Hitchens che parla della vita e delle opere di Madre Teresa. Peraltro, in merito all'allusione sessuale insita nel titolo, lui ha dichiarato, vi leggo, poteva essere quello oppure la vacca sacra, e ho pensato che la vacca sacra fosse di cattivo gusto. Lo penso anch'io, forse sarebbe stato un po', un po' eccessivo.
Un po' volgare.
A meno che non fosse una critica di Madre Teresa, e quindi...
Sì, no, ma pure la posizione della missionaria.
Ah,
esatto,
okay.
Ma infatti è molto interessante perché, vabbè, il titolo di per sé è ironico e accattivante allo stesso tempo. Sì. Però rispecchia anche un po' il contenuto del libro, cioè non è un titolo ingenuo, se vuoi, nel senso che il libro è proprio una critica nei confronti di Madre Teresa di Calcutta.
Tipo, ehi, forse dovresti far curare alle infermiere le persone invece di dirgli dovresti pregare e morire perché,
esatto,
Dio ha deciso
ma
che devi stare male e morire.
Bravissimo, vedi, Elena ha riassunto il contenuto del libro. E più o meno in realtà parla veramente di questo, perché la trama dà davvero una visione diversa rispetto a quella standard del personaggio di Madre Teresa di Calcutta, no? Cioè, Madre Teresa di Calcutta, una religiosa, fondatrice della congregazione religiosa delle missionarie della carità, vincitrice di diversi riconoscimenti, tra cui il premio Nobel per la pace nel 79. Cioè, fu un personaggio comunque che ebbe diversi riconoscimenti. Quando si parla di Madre Teresa di Calcutta, sicuramente non ti viene in mente...
È un'immagine culturale... di
importante.
Pace, di donna,
esatto, di purezza, esatto, ma in termini positivi sicuramente, no? È anche stata proclamata beata prima e santa poi da Papa Francesco nel 2016, cioè comunque un personaggio.
Cioè, lei faceva
che...
il contrario di Gesù, no? Gesù faceva resuscitare la gente e lei
e
diceva
lei la faceva...
non prendere le medicine, insomma.
Esatto.
Muori.
Anche
esatto.
Mia madre mi dice non prendere le medicine.
È sulla strada per la beatificazione,
esatto. Cioè, stasera glielo dico.
Vabbè, il punto appunto è che Hitchens non parla di questa visione di Madre Teresa di Calcutta, ma racconta altro, ed è questa la cosa interessante del libro, perché Madre Teresa fu anche in fin dei conti un'opportunista dal punto di vista politico, perché lei adottò le apparenze di una santa per raccogliere fondi per la diffusione di un'ideologia religiosa intollerante, grazie poi peraltro all'appoggio costante dei partiti di destra, cioè lei aveva l'appoggio della destra e andava a diffondere un po' quello che peraltro hai detto tu, no? Il fatto che il dolore sia positivo, l'abbandonarsi quasi alla morte non è un messaggio, cioè, forse in chiave cristiana ora potrebbe anche essere positivo, però sì, di per sé chiaramente è un messaggio forte, no? E le sue proposte religiose e politiche erano contrarie all'aborto, erano contrarie al divorzio, erano contrarie ai rapporti prematrimoniali, all'uso dei preservativi, contro le malattie sessualmente trasmissibili, cioè, ragazzi, nel senso,
cioè, vabbè, insomma, ce l'aspettavamo da una suora comunque.
Sì, cioè, sì, ok, cioè, però
Madonna,
nel senso,
è
forse
scusa,
per gli anni in cui è vissuta,
antiaborto,
nel senso,
antidivorzio, antipreservativi, cioè me lo aspetto da una suora, ma anche di oggi.
Ma allora,
beh, magari
in realtà sì, io credo che oggi
ci sia un po' più di discussione,
di apertura,
quantomeno su questi
sì,
termini.
Io,
sì, ok, ma dalla suora standard mi aspetto
queste
cose.
Certo.
Sì, soprattutto appunto se non parliamo proprio dei giorni nostri. Cioè, io credo che da non credente dico che Papa Francesco, rispetto a Papa Benedetto, insomma, XVI, comunque ai papi che c'erano prima, sì, è stato e sta ed è in questo momento un rivoluzionario, sì, no? della Chiesa, delle idee religiose, più aperto. Sì. Però dato che Madre Teresa di Calcutta, insomma, non è nata ai giorni nostri, ci può stare in un certo senso. Il punto è però poi contestualizzare quello che ha,
sì,
fatto, no?
Sì, perché c'è una cosa è... Io era contro l'aborto, contro il divorzio, contro tutte le cose della cristianità, cioè, me l'aspetto.
Esatto.
Un'altra cosa è c'è l'infermiera nella stanza accanto con le medicine e lei va dal paziente e gli dice... accetta Dio non prendere le medicine.
Esatto, e noi infatti arriviamo anche a questo, cioè Hitchens arriva a parlare anche di questo, perché Hitchens racconta che, per esempio, il denaro da lei ricevuto per cosa viene utilizzato? Non per la fondazione di ospedali, per darlo ai poveri,
palese,
ma per aprire conventi. Lei aprì 150 conventi e... cioè, insomma, il dato ti lascia un po' così, perché dici, caspita, una promotrice della pace, una donna, insomma, che ha vinto un premio Nobel per la pace e poi alla fine i soldi, i fondi che ha, li utilizza per aprire dei conventi.
Sì, è più colonialismo religioso.
È più, esatto, è più colonialismo religioso, se vuoi. Hitchens poi sostiene anche che Madre Teresa non fosse, come, insomma, non fosse amica dei poveri. Lei si opponeva alle misure strutturali per porre fine alla povertà, in particolare quella che avrebbe elevato la condizione sociale e culturale delle donne. Cioè lei fondamentalmente dice che la povertà va bene. Cioè, a questo proposito, peraltro, Hitchens cita una conferenza stampa del 1981 di Madre Teresa, quando le fu chiesto se insegnasse ai poveri ad accettare il proprio destino, e lei aveva risposto: «Penso che il mondo tragga molto giovamento dalla sofferenza della povera gente». Ora, cioè... io sono dell'idea che ogni frase debba essere contestualizzata, però qua credo ci sia molto poco da contestualizzare.
No, infatti.
Quindi...
sofferenza, yeah, insomma.
Cioè. Sì, cioè, viva la sofferenza, i poveri li lasciamo lì, noi apriamo i conventi. Poi sicuramente, insomma, la sua visione, la visione di Hitchens è una visione molto forte che necessita in un certo qual modo di essere presa con le pinze, nel senso che bisogna anche guardare un po' tutto il percorso di Madre Teresa. Però bisognerebbe anche stare attenti a questo punto. Io credo che sia un libro molto interessante per questo. Dare uno scenario differente al ruolo effettivo, religioso e politico di Madre Teresa.
Gaia, tu ci parli di libri un pochino più leggeri, di ricontestualizziamo le figure sante.
Volevo dire una cosa. Un termine che avevo... cioè, sì, una coppia di termini che avevo letto in merito a Gandhi, che anche lui... a quanto ho capito,
sì,
non è,
raga,
esattamente il
no,
patron, santo patron.
Cioè, se non avete mai visto cose negative su Gandhi, vi dico solo che dormiva nudo con i bambini per allenarsi a resistere alla tentazione.
Cioè, top. Sono cose assurde.
No, però come si dice, la definizione che veniva data a questa persona era quella di personaggio controverso. Cioè, nel senso, che una definizione che vi giuro io l'ho letta e ho detto, proprio mi piace, capito?
Sì.
Cioè, nel senso, perché c'è questa visione di lui totalmente positivizzata, totalmente proprio santa, e poi dall'altro lato scopri queste cose e quindi non è che dici, ok, ricontestualizzo la figura, ricontestualizzo quello che ha fatto e non scado nella solita frase del però ha fatto anche cose positive. Semplicemente do la definizione di personaggio controverso, cioè un personaggio nel quale rientrano anche queste azioni negative, che poi, cioè, ovviamente nessuno veramente è un santo, cioè ogni persona avrà fatto del bene e del male.
Certo.
Chiaro.
Però
è solo il marketing per i santini.
Esatto, però soprattutto mi fa riflettere come, cioè, non penso che sia... cioè, sono comportamenti comunque abbastanza gravi, che però vengono immediatamente depotenziati quando si parla di queste figure qui. Cioè, sono figure controverse, capito? Sono figure che vanno prese in toto. Non è il negativo che sovrasta quel che di positivo hanno fatto. Anche la presentazione che viene data. Io mi ricordo alle elementari, avevamo fatto un incontro proprio su Madre Teresa di Calcutta. Sì, alle cittadini. Vabbè. E praticamente anche lì, cioè, proprio... vabbè, che eravamo dei bambini di 6 anni, voglio dire, non è che parli di bambini di 6 anni, queste cose, però è proprio l'immaginario che viene dato, cioè totalmente, totalmente positivo, totalmente pulito.
Sì, sì, è vero, pulito. È vero, cioè nel momento in cui ti insegnano un determinato immaginario, ti insegnano come interpretare, se vuoi, quel personaggio, per quanto possa essere controverso,
per quanto
quel personaggio storico possa aver avuto dei comportamenti assolutamente negativi, è come se quei comportamenti non fossero effettivamente mai presi davvero in considerazione.
Esatto. Allora, facciamo che ve ne dico soltanto uno. Scegliete voi di quale vi parlo, che io vi leggo i titoli. Allora, il mio ragazzo è un genio, me l'ha detto lui, tra parentesi dubito, ma comunque ok. Il secondo, l'incredibile viaggio del fakiro che restò chiuso in un armadio Ikea. E il terzo, l'inconfondibile tristezza della torta al limone.
Io il primo, tutta la vita.
Io il secondo.
Decidetevi, fate parole
dispari. Ma fai una cosa veloce, veloce.
Allora,
per
praticamente,
entrambi.
Il mio ragazzo è un genio, me l'ha detto lui. È un libro che praticamente descrive delle categorie umane di ragazzi fannulloni. Quindi okay. C'è, ad esempio, i musicisti falliti, il trentenne fuori corso, i quarantenni che vivono ancora con la mamma, l'italiano medio in pratica. E insomma, tutti si arrangiano, ma non c'è più arte. Cioè, si tira, è un po' questo tirare a campare continuo, no? E praticamente, appunto, questa serie di racconti sui problemi che ci sono in ogni categoria, dai laureati ai delinquenti, come provano gli annunci nel libro. Ad esempio, c'è una parte in questo libro in cui si legge: automobile con la scritta guardia di finanza vendesi, identica ad una vera, affarone. Oppure: camorrista impartisce lezioni private di guida sportiva, no principianti. Latino, greco, italiano, storia e geografia, collaboratrice domestica impartisce lezioni a prezzi convenienti, non si accettano buoni pasto. Quindi vabbè, insomma, questo libro molto satirico, con un italiano che si alterna tra colto, incerto, dialetto ripulito, dialetto profondo. Una lettura simpatica. E niente, scritto tra l'altro da Gianfranco Marziano, che è un autore abbastanza irriverente. Tra l'altro, di Marziano sapevo anche un fun fact molto divertente, per cui lui non si fida più delle case editrici, quindi pubblica i libri in autonomia, perché non c'ha balle di star dietro. Esatto,
cioè, cos'è, una casa editrice indipendente o...?
No, praticamente io ho scoperto questa roba l'anno scorso da morire. Allora, io avevo questa compagna di corso, raga, un disastro su tutti i fronti, che aveva cominciato a pubblicare il suo libro su Wattpad. Adesso faccio le marchette, si chiama tipo Peccati d'amore, andatevelo a cercare.
Ok.
E praticamente
ci saranno tipo 300 libri che si chiamano Peccati d'amore.
Sì, infatti,
su
mi sembra un
vabbè,
titolo.
Non importa, ma anche se non ve lo leggete, non è questa grande perdita. Comunque, e praticamente lei per un anno ha messo le storie su Instagram in cui diceva: pubblicano il mio libro. Vado a vedere, non è che pubblicano il suo libro. Tu su Amazon, se vuoi, puoi pubblicare il tuo libro.
Certo,
ok,
certo.
Esatto. E quindi niente, penso che abbia fatto una cosa del genere.
Sì, ma io conosco tante persone che si sono fatte self publishing su Amazon.
Però, cioè, raga, dovete andare a leggere le recensioni che hanno scritto sul libro.
Cioè?
Ah, perché praticamente narra di una storia d'amore tra questi due, okay. Però, cioè, mega disfunzionale, no? E quindi, tipo, c'è il marito che comunque è un po', cioè, il classico bad boy dei romanzi di Wattpad, okay. Quindi molto, molto violento, molto carnale, e tipo, sotto i commenti del tipo, messaggio sbagliatissimo, questo libro non mi è piaciuto per niente, scrittura pessima, mi fa spaccare, ve lo giuro. Sì, lei. Esatto.
L'ho trovato.
E invece il secondo libro si intitola appunto L'incredibile viaggio del fakiro che restò chiuso in un armadio IKEA, di Roman Puertolas. Quindi questo indiano, che narra di questo indiano di professione fakiro, che una mattina si sveglia e decide che è arrivato il momento di comprare un nuovo letto di chiodi. Ne trova uno firmato IKEA ad un prezzo davvero conveniente, soprattutto perché ha intenzione di pagarlo con una banconota falsa. Il mobile però si trova solo nei punti vendita di Parigi, quindi lui cosa fa? Parte, ovviamente. Quando arriva nel megastore resta talmente affascinato che decide di trascorrere la notte all'interno dell'IKEA a curiosare, ma l'arrivo di alcuni commessi lo costringe a nascondersi in un armadio che proprio il mattino seguente verrà imballato per essere spedito in Inghilterra. Quindi inizia così l'avventura surreale del fakiro, un libro da cui poi è anche stato tratto un film nel 2018. Penso che nei miei incubi più grandi ci sia quello di rimanere chiusa dentro l'IKEA. Io l'IKEA la odio, ci vado una volta ogni 10 anni quando vengo obbligata, e odio quelle cazzo di polpette che tutti mangiano dell'IKEA. Mamma mia.
A proposito, mentre stavi parlando mi è venuto in mente un altro libro con un titolo particolarissimo, me lo sono cercato, e si chiama Horror Store, proprio scritto con la O con i due puntini sopra, come se fosse un
con
mobile IKEA. Esatto.
Okay.
E parla, cioè è un horror comedy che parla di sti qua che vengono chiusi dentro quella, cioè, che è la parodia di un IKEA.
Ecco, tremendo, ragazzi.
Horror
tremendo.
Store.
Essere chiusi dentro credo sia una delle mie paure più grandi.
Ma chiusi dentro, se mi chiudono dentro a Oreo Center, sti cavoli. Se mi chiudono dentro l'IKEA, no, mi viene il magone.
Ma allora, aspetta, no, io, cioè, soprattutto pensa agli spazi piccoli, cioè nel momento in cui forse...
Non soffro di claustrofobia.
No, non è neanche solo claustrofobia, secondo me, cioè nel momento in cui vieni chiuso tipo dentro l'IKEA, sì. Comunque sì, non è l'Oreo Center, però è comunque grandino. Uh-huh. Pensa a rimanere chiusi in un bagno, in un'aula, non lo so, per me
questo secondo me, raga, il bagno è il luogo migliore in cui essere rinchiusi, no cap, perché comunque se devi fare la pipì c'hai il water,
tremendo.
Poi hai, aspetta, c'hai il tappeto con gli asciugamani, quindi puoi anche dormire per terra ed essere relativamente comodo. Se ti va di culo c'hai anche la doccia in bagno con l'accappatoio che puoi usare come copertina, hai l'acqua per bere, quindi non muori disidratato. Secondo me è il luogo migliore della casa in cui nascondersi, il bagno.
Raga, posso raccontarvi una cosa a tal proposito? Dici? Del rimanere chiusi dentro. Io l'anno scorso ho vissuto un trauma. Gaia lo sa.
Vai, vai.
Allora, l'anno scorso, cioè, è stato un trauma, una delle cose peggiori della mia vita. Mm-hmm. Ero in crociera, che è una biblioteca dell'università, per studiare.
E... Non eri in crociera su una nave?
No, ero in crociera, biblioteca. Che è una biblioteca dell'università. E niente, erano tipo le otto e mezza, così stavo facendo il turno serale. A un certo punto mi viene sete, dico vabbè, vado alla macchinetta e prendo da bere. Molto tranquilla, noi abbiamo un cortile interno, quindi entro in questo cortile interno dove ci sono le macchinette, prendo la mia bottiglietta d'acqua, faccio per uscire dal cortile interno, la porta non si apre. Vado dall'altra parte del cortile interno, ci sono le barricate, cioè non c'è, cioè è tutto chiuso. Sì. Vado dall'altra, ero chiusa dentro. Era praticamente una porta che si poteva aprire dall'esterno, ma dall'interno non si poteva aprire. Comincio a cercare il numero della biblioteca, non lo trovo da nessuna parte. Entro totalmente in panico per questa cosa, perché poi davvero, cioè, non c'era praticamente più nessuno in biblioteca, quindi tipo
cioè dovevi aspettare che qualcuno uscisse dalla biblioteca sperando che passasse davanti a
te. Esatto, ma magari non passava di lì, capito? Sì. Cioè io già mi prefiguravo la notte chiusa in università nel cortile interno. Sono saltata giù dalla finestra.
Oh madonna. Ma faceva freddo?
Sì, abbastanza.
Pensa a te.
Già.
Oddio. Già. Oh no,
è stato tremendo.
Beh, quindi studenti dell'Unimi, occhio al cortile.
Occhio al cortile, occhio ghiacciaia. Esatto. Vi prego, state attenti perché la porta di sera non si apre dall'interno, non va. Ok, vabbè.
Malissimo che vada, mi potevi chiamare che venivo io, scusa.
Lo so, hai ragione, ma peraltro quella serata dovevo anche andare allo Zelig perché un mio amico si esibiva, quindi ero super di corsa, non sapevo cosa fare. Poi io nelle situazioni di panico, non lo so, cioè c'è chi rimane fermo, io comincio a fare cose
impazzisce.
E io impazzisco, cioè comincio a correre, comincio a fare, salto da lì. Ma non riesco a ragionare, cioè come se dovessi trovare la soluzione nel modo più veloce possibile. E questo è successo. Possiamo andare avanti ora.
Prego, proceda.
No, Ele, no? Non hai altre...
No, è finito.
Ah, ok. Allora, io vi parlo velocemente di un secondo titolo, che è un libro di Steinbeck. Il titolo del romanzo è «Mio padre era un uomo sulla terra e in acqua una balena», che, cioè, anche questo è un titolo un po' sui generis. Il racconto è in prima persona, inizia con un bambino dalle scarpe lampeggianti che non si sa perché insulta la giovane protagonista, e tornata a casa questa giovane protagonista, che si chiama Loribet, infila un foglio nella macchina da scrivere e scrive il titolo del romanzo: «Mio padre era un uomo sulla terra e in acqua una balena». E in realtà il romanzo è molto carino, nel senso che parla appunto di questa ragazza che non vuole crescere, che è stata abbandonata dal padre, quindi si mette alla sua ricerca, e è molto carino perché parla appunto di questa donna che combatte con tutte le sue forze per essere libera da tutto, da tutti, mm-hmm. compresi i sentimenti, le emozioni. E ho giusto due frasette da leggervi. La prima: ho anch'io questa malattia, volere tutto, sapere tutto, sentire tutto, vivere tutto il mondo che può entrare in una vita, io lo voglio e anche di più, e mi sento un predatore. E l'altra: per non essere soli, ci incolliamo ai primi venuti che riusciamo a sopportare. E per dimostrare a noi stessi che possiamo farcela, ci giochiamo il tutto per tutto, tiriamo su un muro di promesse, doveri e sbarriamo ogni via che potrebbe portare qualcosa di nuovo, di eccitante, ma così ci infiliamo in un vicolo cieco.
Bello.
Molto carino.
Mi ricordo un sacco un film che avevo visto, penso, su Netflix, di cui però ora non ricordo assolutamente il nome, di questa ragazza che combatteva contro dei giganti che lei era convinta di vedere, ma poi in realtà non li vedeva, esistevano, non esistevano, e poi verso la fine del film capisci che anche lei sta cercando di scappare da qualcosa. Però io mi ricordo che nella sinossi del film non c'era scritta questa cosa, e quindi io pensavo che ci fossero dei cazzo di giganti, cioè dobbiamo risolvere questo problema dei giganti, cazzo. E invece no, non bisognava risolvere questo problema dei giganti. Cioè sì, quello dei giganti era un problema, ma era un problema psicologico, non...
No, comunque raga, ho fatto un fact check. Michelle Steinbeck. E io niente. Va bene, un'omonima. Beh, io infatti, tipo pensavo di aver fatto la scoperta dell'America. E invece e invece no.
Invece l'America non l'abbiamo scoperta.
E invece l'America non l'abbiamo scoperta.
Grazie a Dio, ma... Allora, grazie mille per averci ascoltato, ascoltatori e ascoltatrici. Noi siamo in onda ogni mercoledì dalle 11 a mezzogiorno. E seguiteci su Instagram, che abbiamo ricominciato a postare, ovviamente. Yeah, ce l'abbiamo fatta, ce l'ho fatta, scusate. E basta, noi ci vediamo mercoledì prossimo con una nuova bellissima puntata.
Se io sono viva dopo aver lavorato al Games Week, torni da 15 ore, potrei non essere viva.
Io spero che tu sia viva, nel caso farò io regia.
Va bene.
E niente, salutiamo chi ci sta ascoltando da casa, ringraziamo chi ci ascolterà poi e buon proseguimento di giornata.
Ciao ragazzi, bacini. Baci.